Radio Giornale.
Buonasera da Gino Ceschina. Nobel per la fisica, due svizzeri, Michel Mayor e Didier Queloz, per aver scoperto il primo pianeta fuori dal sistema solare. L'UE e i migranti, stenta a prendere forma l'accordo di Malta per sgravare gli stati d'ingresso ed ora si paventa l'arrivo di profughi curdi. Un accordo impossibile, così una fonte interna al governo britannico sulla Brexit dopo una telefonata tra Johnson e Merkel. Bene reddito e produzione dell'agricoltura svizzeri lo scorso anno, e questo nonostante le temperature estreme. Si è allungata oggi la lista delle personalità svizzere che hanno ottenuto un premio Nobel. Ora siamo a 30 grazie a Michel Mayor e Didier Queloz, ricercatori all'Università di Ginevra, premiati nel settore della fisica per aver scoperto il primo pianeta al di fuori del sistema solare. Il Nobel per la fisica 2019 lo condividono con il cosmologo canadese James Peebles, a cui vengono riconosciuti i meriti della sua ricerca sul Big Bang. Le reazioni con Alan Crameri.
Sono le star dei cacciatori di pianeti, i primi ad averne visto, o meglio misurato, uno che non giri attorno al Sole, un esopianeta quindi. Era un gigante gassoso battezzato 51 Pegasi B.
La reconnaissance que j'ai par tous mes collègues ingénieurs, techniciens qui ont contribué à construire ces instruments qui ont la sensibilité nécessaire pour détecter les planètes.
Michel Mayor, raggiunto dal telegiornale Romando pochi minuti dopo la notizia, ha voluto ringraziare soprattutto i colleghi, anche ingegneri e tecnici coinvolti nella costruzione degli strumenti per rilevare questi pianeti. Il consigliere federale Guy Parmelin, responsabile per il Dipartimento della Ricerca, si è congratulato coi due ricercatori. Per il rettore dell'Università di Ginevra, questo è un riconoscimento anche per l'intero Ateneo, per Ginevra e per la Svizzera.
Évidemment, l'enjeu auquel tout le monde pense, c'est la recherche de la vie.
Mayor continua invece a pensare più in grande. Sugli esopianeti si ricerca ancora la vita, o perlomeno condizioni che la permetterebbero. Dal suo sensazionale avvistamento nel 1995 ne sono stati scoperti oltre 4.000.
Nuova giornata di fuoco tra Londra e Bruxelles sulla vicenda Brexit. Un accordo fra le parti sembra sempre più improbabile. Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha accusato Boris Johnson di giocare allo scaricabarile. Senza esito anche una telefonata tra il premier inglese e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Da Londra sentiamo Giancarlo Ciccone.
È finita? Sembra proprio di sì. A soli 23 giorni dalla data fissata per l'uscita del Regno Unito dall'Europa, i negoziati per un accordo di divorzio tra Londra e Bruxelles sembrano ormai sul punto del collasso finale. «È enormemente improbabile un accordo», avrebbe detto stamane Angela Merkel a Boris Johnson in un colloquio telefonico. Secondo fonti di Downing Street, la cancelliera tedesca chiederebbe la permanenza dell'Irlanda del Nord nell'Unione Doganale Europea, soluzione questa respinta da Londra, che propone invece controlli doganali tra le due Irlande, sia pure a distanza e con mezzi tecnologici. Siamo quindi muro contro muro. Ora, il fatto che il governo britannico faccia trapelare notizie così negative, secondo i partiti di opposizione, ha un obiettivo ben preciso: sabotare i negoziati e far ricadere tutta la responsabilità su Bruxelles. Boris Johnson respinge queste accuse e ribadisce che porterà comunque il Regno Unito fuori dall'Europa anche senza accordo, vivi o morti. Ma è proprio sullo scaricabarile che insiste il presidente del Consiglio europeo Tusk, quando oggi ha dichiarato: «È uno stupido gioco, ma in ballo ci sono la sicurezza e la vita delle persone».
E in attesa di sapere come andrà la Brexit, l'Unione Europea è preoccupata per l'annunciata offensiva turca contro i curdi in Siria e di conseguenza la possibilità di nuove ondate migratorie nel Mediterraneo orientale. È lì il problema più urgente, non nel Mediterraneo centrale, secondo molti paesi, tra cui la Svizzera. E per questo il meccanismo di ripartizione di chi sbarca in Italia e Malta, concordato da Francia e Germania, stenta a trovare altri sostenitori. Ci colleghiamo in diretta con Thomas Miglierina a Lussemburgo. Buonasera.
Buonasera, sono veramente pochi, almeno per ora, i paesi che intendano associarsi al meccanismo firmato alla Valletta il 23 settembre scorso. Si parla di Irlanda, Portogallo, forse la Lituania, ma non c'è ancora una conferma ufficiale. Alcuni paesi hanno espresso apprezzamento per questo meccanismo, ma hanno adotto varie giustificazioni interne per non offrire nulla. Altri sono apertamente critici, come hai detto da studio, tra questi c'è anche la Svizzera. Karin Keller-Sutter ha fatto notare come in questo momento, numeri alla mano, la situazione nel Mediterraneo orientale sia peggiore, con un aumento degli arrivi negli ultimi mesi. E così questo meccanismo, che è frutto chiaramente anche del desiderio politico di Francia e Germania di aiutare il governo italiano dopo Salvini, se non è morto per ora è, diciamo così, attaccato al respiratore. Forse le cose cambieranno nelle prossime settimane, anche perché alcuni, Germania in testa, vorrebbero farne l'inizio di una politica comune d'asilo, ma potrebbe anche succedere il contrario. Di fronte alla prossima crisi migratori, i paesi potrebbero semplicemente decidere di chiudere le frontiere interne. Sarebbe la fine di Schengen. Non è una previsione, ma è una possibilità. E con questo a voi studio.
La Corte dei diritti umani ha bocciato il cosiddetto ergastolo duro italiano, che nega benefici sulla pena a mafiosi e terroristi che non collaborano con la giustizia. Un colpo durissimo alla lotta alla mafia. La reazione dall'Italia nel servizio di Anna Valenti.
Ergastolo stativo, detto anche ergastolo duro, un provvedimento italiano severissimo che nega benefici sulla pena. Non sconti, non permessi, tantomeno arresti domiciliari a chi è condannato per terrorismo, associazione mafiosa o pedopornografia e che non collabora con la giustizia. Uno strumento importante nella lotta alla mafia per molti magistrati impegnati in prima linea. Un trattamento disumano e degradante invece per la Corte Europea dei Diritti Umani. Il punto di partenza è il ricorso presentato da Marcello Viola, boss dell''Ndrangheta, in carcere dalla fine degli anni 90, condannato a 4 ergastoli per associazione mafiosa, omicidio plurimo, occultamento di cadavere, sequestro di persona. Non ha mai collaborato con la giustizia, perciò gli sono stati rifiutati 2 permessi premio e la libertà condizionale. Ricorso accolto dalla Corte di Strasburgo lo scorso 13 giugno e confermato oggi. La non collaborazione non implica per forza che il condannato non si sia pentito o che sia ancora in contatto con le organizzazioni criminali. La misura, secondo la Corte di Strasburgo, nega la possibilità di recupero del condannato. Inutili tentativi italiani di ribadire la specificità del pericolo mafioso che occorre combattere anche con questi strumenti. Niente da fare, la legge va cambiata.
Intanto, poco fa, sempre in Italia, è arrivato il via libera al taglio dei parlamentari, il disegno di legge che riduce i deputati da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200 è stato definitivamente approvato con soli 14 voti contrari e 2 astenuti. La legge era stata fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, che l'aveva posta come condizione al PD per la formazione del governo. Torniamo in Svizzera, redditi e produzione in aumento per l'agricoltura. Preso tra gelo e soprattutto canicola, il settore l'anno scorso è riuscito comunque a contenerne gli effetti negativi. Buone le prospettive anche per il 2019. Alessia Fontana.
Ottimi raccolti di frutta e di uva, maggiori guadagni nell'allevamento dei bovini e prezzi del latte in crescita. Tutti questi fattori hanno contribuito ad un aumento dei ricavi agricoli 2018 di oltre il 4%, con un reddito medio delle aziende che cresce ancora. Ha raggiunto i 70.600 franchi, lo comunica oggi il Dipartimento Federale dell'Economia. Contenuti o compensati gli effetti della canicola, lo scarso foraggio soprattutto. Buone anche le notizie per l'anno in corso, con una produzione complessiva 2019 che secondo cifre federali registrerà un più 3%, e miglioramenti si annunciano anche sul difficile mercato dei suini. Il lavoro rende di più, ma è anche molto dipendente dagli andamenti produttivi, ce lo ricorda Martin Brucker dell'Unione Svizzera dei Contadini. Con costi importanti e stabili come quello dell'energia, dei carburanti, ad esempio, i buoni risultati sul lungo periodo sono tutt'altro che scontati.
Das Torniamo adesso, e non poteva essere altrimenti, sul Nobel per la fisica andato oggi a tre scienziati, tra cui due svizzeri. Un premio che evidentemente fa onore a loro personalmente, ma che ricade anche sull'Università di Ginevra e in particolare sul Dipartimento di Astronomia. Alan Krameri ha quindi chiesto al suo direttore, Francesco Pepe, se questo riconoscimento dia davvero una spinta al suo istituto o se quelle di oggi sono solo parole di circostanza.
No, assolutamente no, non è solo circostanza. L'abbiamo tutti saputo a mezzogiorno, perciò è stata una sorpresa anche per noi. Non ce l'aspettavamo più, perché ormai erano passati 20 anni, e quando l'ho saputo mi sono emozionato, devo dire la verità, mi sono emozionato.
Il Nobel a Major e Queloz è arrivato per la scoperta del primo pianeta al di fuori del nostro sistema solare. Ci faccia capire quali sono le prossime frontiere della ricerca sui cosiddetti esopianeti.
Allora, questa scoperta ha iniziato una nuova era dell'astronomia, perché questo campo degli esopianeti non esisteva fino a quel momento là, perché non si conoscevano gli esopianeti. Perciò la scoperta, la dimostrazione scientifica che gli esopianeti esistono, ha aperto un campo completamente nuovo. È stato l'inizio, non la fine, l'inizio di una serie di attività molto vaste, ampie, diversificate. Capire quanti pianeti ci sono, se tutte le stelle hanno dei pianeti, da cosa sono composti i pianeti o le atmosfere, la chimica e la fisica delle atmosfere, l'abitabilità, c'è vita su questi pianeti? Ecco, sono tutte domande che cercano ancora una risposta.
Questo riconoscimento vi aiuta anche a risalire i ranking, le classifiche internazionali?
Noi, in quanto Università di Ginevra, siamo posizionati abbastanza bene nei diversi ranking, direi. In quello di Shanghai siamo al sesto posto per la facoltà di scienze, e l'astronomia contribuisce parecchio a questa visibilità, perciò già abbiamo una certa posizione. È chiaro che avere due premi Nobel nel Dipartimento d'Astronomia mi riempie di... sono molto fiero di questo, ma non per motivi personali, ma perché sono pienamente convinto che sono due persone che hanno fatto un lavoro che merita in pieno questo premio Nobel.
Ma qual è l'elemento più importante per raggiungere questi obiettivi e ottenere questi premi? La fortuna, il talento personale dei ricercatori oppure il sistema formativo e accademico nell'insieme?
Dipende da tutto questo. In Svizzera abbiamo le università che sono dinamiche, ancora non sono state uccise dalla burocrazia, se posso dirlo così. Abbiamo veramente un sistema dinamico, anche l'industria, tutte queste cose qua. Dipende naturalmente anche dall'eccellenza della ricerca e dagli individui, perché non c'è nessun dubbio che queste due persone, Michel Mayor e Didier Queloz, hanno avuto una visione del campo in quel momento là che era probabilmente più ampia di altri colleghi, perché erano rimasti comunque mentalmente aperti a scoprire un pianeta come 51 Pegasi B, che non è un pianeta come lo troviamo nel nostro sistema solare. Perciò bisogna rimanere aperti a delle scoperte che non sono veramente attese. E poi è chiaro, un pochino di fortuna ci vuole, ma è un tipo di fortuna che viene provocata, no? Dalle personalità che sono veramente in gamba.
Francesco Pepe, direttore del Dipartimento Astronomia all'Università di Ginevra. Continuiamo ora il nostro giro della Svizzera in vista delle elezioni federali del 20 ottobre per parlarvi dei cambiamenti demografici e capire fino a che punto sia possibile fermare lo spopolamento delle valli. Andiamo nella Svizzera centrale. Alessa Fontana è stata nel Canton Uri, dove la popolazione anziana dallo scorso anno ha superato quella dei giovani. Sentiamo il suo reportage con le voci di una regione che negli ultimi anni è stata molto marcata dal grande progetto di ricostruzione di una località a vocazione turistica, Andermatt.
Abitante Canton Uri, 52 anni, lui 50, più di 50 anni. Prendiamo il sole, qui abbiamo la nostra panchina, tutti i giorni veniamo qua.
E quindi si vive bene nel Canton Uri?
Bene, tranquilli, non bisogna lamentarci.
Noi anziani sì, per i giovani no.
È inizio ottobre e siamo ad Altdorf. Questo breve scambio con alcuni pensionati ci ricorda le evoluzioni delle grandi aziende che hanno fatto la storia del cantone. Non molto distante ci aspetta Marco Achermann, responsabile della pianificazione territoriale cantonale. L'80% dei 35.000 abitanti urani vive sul fondovalle, ma diversi progetti coinvolgono o mirano a coinvolgere chi vive nel nelle valli.
Lo spopolamento è molto marcato, continua a toccare molti comuni e le ragioni sono molte. Non è solo una questione di ricambio generazionale, come sta succedendo a Göschenen o nella Schächental. Ad esempio, a volte basta l'arrivo di persone da fuori comune a fare la differenza. Servono nuovi stimoli per investire e per impegnarsi. Senza questi, un comune pian piano affonda quasi in una letargia. Un anno fa abbiamo avviato un vasto programma per il risanamento degli edifici. Non risolverà le cose, ma speriamo possa aiutare.
Costruire case più moderne per attirare inquilini o compratori è questa la strategia che vede pronti cantone e comuni a finanziare per quasi 2/3 i piani di fattibilità delle trasformazioni. Altrove, in Vallese ad esempio, c'è chi ha scelto di pagare i nuovi abitanti qualche migliaio di franchi per stimolarli a restare. È un'idea, ci dice Achermann, essenziale è che ci sia un'evoluzione dietro, altri progetti. Uri ne ha qualcuno sul tavolo. Sta costruendo una nuova stazione, una volta concluso il tunnel di base del Ceneri, anche ad Altdorf fermeranno i treni ad alta velocità. Ne approfitterà un settore trainante per tutti, il turismo. Andermatt, 1.500 abitanti, popolazione e pernottamenti in crescita. Con gli investimenti del miliardario Sami Saviris, nel paese in 5 anni si contano 170 nuovi posti di lavoro, anche se non si dà nulla per scontato.
Gli allievi nelle scuole dell'infanzia, elementari e medie di Andermatt stanno diminuendo. Da 160 nel 2006 si è passati quest'anno a 114.
Guido Baumann in questo istituto insegna da 20 anni e da 7 è direttore. Determinanti oppure no, i suoi allievi rappresentano il futuro di questa valle.
Nei prossimi 10 anni mi aspetto una stabilizzazione. In paese il vento è cambiato, c'è più lavoro anche per gli artigiani locali, ma la concorrenza è ardua e chi arriva a lavorare nel settore alberghiero non è detto che resti.
Ma l'ottimismo c'è.
Uno studio ha mostrato un forte attaccamento dei giovani urani per i luoghi dove sono cresciuti. Chi sceglie l'apprendistato tende a restare. Certo, ci sono esempi contrari. Ricordo una ragazza che ha voluto fare l'apprendista infermiera in ospedale a Basilea, ma buona parte dei ragazzi non si vede così lontano.
Un buon auspicio per la comunità della valle, dalla quale ripartiamo, consapevoli che del turismo e dei collegamenti più veloci chi abita qui può potenzialmente approfittare.
E noi adesso lasciamo la Svizzera e andiamo al confine tra Stati Uniti e Messico, dove Trump sta cercando, lo sapete, di prolungare il muro lungo la frontiera, ma i migranti continuano a scavalcarlo. Lo conferma un trafficante di migranti al microfono del nostro inviato Emiliano Boss, che potete vedere da ora sul nostro sito web. Ma per capire chi controlla questo traffico e chi ci guadagna, Boss ha parlato anche con Luis Chaparro, un giornalista di Ciudad Juárez, da anni impegnato lungo il confine tra Messico e Texas.
Il business dell'immigrazione appartiene a un cartello di narcotrafficanti che si chiama Juárez. È un gruppo locale molto potente in lotta contro il cartello di Sinaloa. È organizzato come una grande azienda e controlla una filiale chiamata La Linea. I suoi uomini, in particolare, controllano le persone che gestiscono il traffico di esseri umani e droga.
Io ho incontrato un trafficante che vive a ridosso del muro, lungo la frontiera, e fa passare i migranti dall'altro lato. Che rapporto ha lui con i narcos e come è organizzato il cartello dei narcos?
Il cartello lavora a vari livelli, per esempio per il riciclaggio di denaro. La cosiddetta linea si occupa della gestione del traffico di stupefacenti, armi e persone. E poi ci sono gli aztechi, i soldati, come la persona che ha incontrato. Sono loro che fisicamente eseguono il traffico di migranti, droga, o a volte uccidono le persone, come i sicari.
Lungo il muro ho visto le pattuglie di militari messicani. Trump li ha elogiati perché hanno fatto diminuire gli ingressi irregolari negli Stati Uniti. Eppure la pattuglia vede dove vivono i trafficanti e cosa fanno. C'è corruzione?
Il Messico ha un livello di corruzione enorme. Qui fa parte della quotidianità. Per i trafficanti, come quello incontrato, la presenza dell'esercito ha un solo significato. Bisogna pagare. Così i militari di sicuro chiuderanno un occhio. È una specie di equilibrio. I soldi finiscono comunque a ufficiali di livello più alto. Altrimenti sarebbe un problema se questo denaro arrivasse direttamente nelle mani dei soldati.
Quanto viene pagato all'esercito ogni notte?
Circa 40.000 pesos. Se facciamo un calcolo, equivalgono a oltre $2.000 per notte. I trafficanti dicono che per loro è meglio pagare, perché hanno un sacco di migranti ogni notte. È sufficiente il passaggio di pochi migranti per pagare questa tariffa.
Il trafficante che ho incontrato dice di far passare un sacco di persone dall'altra parte della frontiera. Quanto prende per ogni migrante che riesce a far entrare negli Stati Uniti?
Prende da $800 a un migliaio, a volte 500. Dipende dove devono arrivare. Se si fermano a El Paso, dall'altra parte della frontiera, possono bastare anche poche centinaia di dollari. Ma se i migranti hanno bisogno di un passaggio, per esempio fino in Ohio, con trasporto e alloggio, allora si arriva a 1.000, 1.500 o $2.000.
E dall'altra parte della frontiera, negli Stati Uniti, chi gestisce il traffico? Ci sono ancora i cartelli dei narcos?
Sì, certo. Ci sono uomini delle stesse gang, chiamati aztechi, come detto. Sono molto presenti sul lato degli Stati Uniti. Incassano i soldi, trasferiscono il denaro in Messico e trasportano i migranti anche lontano, verso nord, ovunque vogliano andare. È un sistema super organizzato. Però, di fatto, i cartelli del narcotraffico scompaiono. Questi sono criminali e banditi senza affiliazione, al servizio di chi paga di più.
È vero che il narcotraffico spesso sfrutta i migranti come corrieri della droga? Cioè, sono loro stessi che la portano attraverso il confine?
Sì, molti sono proprio loro. Se sei un immigrato e non hai soldi, questo è il modo per ripagare il tuo debito. In questo caso ti dicono: ehi, c'è uno zaino pieno di eroina o cocaina, portala dall'altra parte. Non ci sono alternative. È l'unica possibilità per pagare e attraversare il confine.
Per questa edizione ci fermiamo qua. Buona serata.